Radio Centrale.
Pianissimo, te lo dico, pianissimo, questo piccolo ciao sottovoce, così nessuno capirà niente e tu solamente tu capirai quanto sono innamorata di te.
Radio Centrale, il ritmo della città.
La palla a spicchi torna a rimbalzare su Radio Centrale. Basket a 2. Commenti, interviste, anticipazioni, risultati e classifiche. I personaggi ed i protagonisti del fantastico mondo della pallacanestro. A cura di Sebastiano Tarantino. Conduce Francesco De Pace. Regia di Gianfranco Esposito.
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Basket a 2. Settimana difficile per l'HDL Nardò, che nello scontro diretto contro Livorno, partita che sanciva l'ultima speranza per i Granata per una salvezza diretta, Nardò approccia malissimo il match che è iniziato in ritardo per via di problemi al cronometro ai 24 secondi di Livorno. Nardò approccia tuttavia male, non trova la via del canestro e infatti Livorno va subito avanti con un 30-20 nel primo quarto. Nardò che non riesce a difendere minimamente gli attacchi dei toscani. Il secondo quarto è addirittura peggiore, Nardò finisce sotto i 19 all'intervallo, mentre nel terzo quarto c'è il solo Zugno che prova a dare una scossa alla sua squadra, ma finisce sotto i 10. Ricordiamo che era importante anche la questione di differenza canestri, che Livorno ha ribaltato rispetto alla partita vinta l'andata al Nardò. Infatti Livorno ha vinto di 15, 92 a 77 in quella che è stata forse una delle prestazioni peggiori da parte dei Granata in questa stagione. È venuto qui con noi a parlare della partita e della stagione il responsabile del settore giovanile, Massimo Dima. Ciao Massimo.
Buonasera a tutti, salve. Allora sì, intanto riprendo subito quello che è stato già accennato della gara di Livorno. Purtroppo una gara si può sbagliare ed è stato quello che è successo, una gara importante che forse andava affrontata da un punto di vista soprattutto dell'approccio mentale, forse in maniera differente, ma questo non deve far perdere assolutamente né speranza né entusiasmo, perché sì, è vero che si poteva forse con un colpo di bacchetta magica evitare la fase relativa agli scontri diretti, la fase dei play-out definitivi, però insomma non c'è ancora nulla che possa far pensare che Nardò sia una delle candidate alla retrocessione. Ci saranno 5 partite suppletive in cui bisognerà imporsi.
Te lo chiedo da coach, cosa secondo te si può fare per rialzare lo spogliatoio, soprattutto dal punto di vista psicologico e morale, dopo una batosta di questo tipo, considerando che tra pochissimi giorni c'è subito un'altra partita?
Intanto cominciare a pensare che ci sono appuntamenti che seguono. Su questo io mi ispiro molto a un maestro che non è del nostro sport, ma che dice cose molto sagge, che è Velasco. Velasco dice che quando si sbaglia un punto per una schiacciata non si può pensare a quello che è successo, ma si deve esclusivamente pensare alla schiacciata successiva. Cioè l'errore viene definito come una fake news, e questo è un buon modo di approcciarsi anche mentalmente, È chiaro che coach Mecacci saprà come comportarsi nell'ambito dello spogliatoio, nell'ambito della programmazione degli allenamenti, per provare a tenere su una squadra che ha bisogno di ritrovare se stessa in continuità, perché ci sono dei momenti in cui riesce a fare tante cose buone, momenti in cui si smarrisce, come succede in tutte le squadre, ma questo non deve portare assolutamente a pensare in negativo, anzi bisogna ripartire dagli errori, l'errore fa parte del processo di crescita e bisogna essere consapevoli di questo.
E nella tua lunghissima carriera hai allenato sia senior che giovanili, come stai facendo anche ora. Qual è la differenza nel modo di allenare tra appunto allenare la prima squadra e allenare invece i ragazzi?
Ma sono due ruoli che, anche se complementari, sono profondamente diversi. Intanto negli obiettivi, perché l'obiettivo dell'allenatore di una prima squadra è quello di portare alla vittoria il suo gruppo. L'obiettivo di un allenatore di settore giovanile invece è quello di far crescere da un punto di vista tecnico-tattico, da un punto di vista fisico, ma soprattutto da un punto di vista mentale i propri ragazzi. E far crescere i giovani significa intanto essere dei facilitatori di un processo di apprendimento strettamente cestistico, ma soprattutto essere degli educatori sul piano personale. Anzi, io metterei prima quello di essere degli educatori, perché a livello giovanile in questo periodo si ha tanto bisogno intanto di creare delle buone persone e poi dei buoni atleti.
Riguardo questo fattore appunto che hai nominato, l'istruzione dell'educazione, c'è l'iniziativa della società che ormai stiamo vedendo ogni domenica di premiare il miglior atleta delle giovanili, non solo dal punto di vista della settimana, non solo dal punto di vista cestistico, ma anche dal punto di vista degli studi. Cosa ne pensi di questa iniziativa?
Assolutamente è un'iniziativa che io ho diciamo guardato con grande attenzione, a cui ho partecipato in maniera proattiva, perché proprio per quello che dicevo prima, intanto a livello giovanile è importante la crescita personale, fa parte della crescita personale sicuramente la crescita culturale, e poi io ritengo che non si possa essere per una mia convinzione dei buoni giocatori di pallacanestro se non si hanno delle capacità di razionalizzare quello che è il gioco su base cognitiva, e di conseguenza è importante la formazione scolastica, è importante la conoscenza, è importante la competenza, ma soprattutto è importante il sapersi organizzare, e quindi il fatto di partecipare agli allenamenti sacrificando del tempo a se stessi, ma valutando e rivalutando il tempo di studio, significa riuscire a crescere come persona, e questa iniziativa voluta da Nardò Basket è un'iniziativa che mi trova assolutamente d'accordo, ed è anche di grande stimolo per i ragazzi che sistematicamente mi tengono informato sui risultati scolastici e guardano anche con occhio diverso il raggiungimento degli obiettivi scolastici.
E quest'anno c'è stata una rivoluzione qui a Nardone dal punto di vista delle giovanili, con le tre società principali che si sono unite sotto un'unica maglia dell'HDL Nardò. Come è stato innanzitutto essere messo a capo di questo progetto, e poi anche sapendo che comunque i risultati si vedranno tra molto tempo, cosa pensi di queste prime fasi del progetto?
Ma io credo che questo sia stato l'anno zero, lo definiamo così, perché riuscire a convergere verso obiettivi comuni laddove si parte da società che hanno storie e tradizioni differenti è veramente qualcosa di complesso da realizzare, e essere riusciti a Nardò a far questo significa che un anno zero è partito. Ora, la progettualità giovanile richiede del tempo, non si può pensare a risultati immediati, ma sicuramente da un punto di vista dell'organizzazione dei rapporti fra ragazzi all'interno delle stesse società, io vedo un periodo decisamente favorevole e positivo. Il fatto di avere a disposizione dei ragazzi che prima giocavano giocavano in altre squadre dello stesso circondario provare a giocare insieme significa una crescita per scambio di esperienze cestistiche veramente importante per tutti i ragazzi che partecipano.
Le faccio una domanda su, diciamo, quella che è un po' purtroppo l'attualità del basket italiano, in cui molto spesso sentiamo di problemi nelle partite delle giovanili con genitori che attaccano magari i giocatori avversari ancora, o anche gli arbitri. Quanto è importante per chi lavora in questo settore educare non solo i ragazzi ma anche poi chi diciamo viene alle partite, come i genitori per esempio?
Assolutamente, intanto io sono del parere che i genitori siano una componente fondamentale per lo sviluppo dei ragazzi, sia da un punto di vista dell'organizzazione familiare ma anche dell'organizzazione sportiva, quindi io non vedo dei soggetti intrusi all'interno dei palazzetti. Il problema sta nell'educare non soltanto i ragazzi ma anche i genitori ad avere un approccio che sia sensibile nei confronti delle componenti che consentono di effettuare una partita, perché poi a quello ci riferiamo. Raramente vedo dei genitori agli allenamenti così partecipi come nelle partite. Bisogna crescere, certo, intanto pensando che a volte gli arbitri che si ritrovano ad arbitrare nei settori giovanili sono anch'essi dei giovani, e ciò che è più sbagliato è provare a criticarli pensando che ci possa essere della malafede, abbandonando però contemporaneamente il pensiero che il proprio figlio possa effettuare un errore tecnico, sbagliare un tiro, sbagliare un canestro, mentre l'arbitro non possa sbagliare un fischio. Bisogna essere molto comprensivi, perché la crescita riguarda l'intero movimento e spesso i mini arbitri sono stessi giocatori che svolgono la doppia attività. Ecco, io credo che bisogna essere più tolleranti, molto più aperti mentalmente, accogliendo un'idea base. Nessun arbitro che arbitra partite giovanili ha un interesse particolare al che vinca una o l'altra squadra. Su questo io metterei la mano sul fuoco. Bisogna piuttosto contribuire a una formazione, e questo riguarda anche tutti noi allenatori, che abbiamo una grandissima responsabilità anche relazionandoci con le famiglie di coloro che partecipano ai settori giovanili, ai ragazzi che noi alleniamo.
Scendendo un po' più nell'aspetto diciamo strutturale, lei è da diversi anni che collabora comunque con il Nardò dal 2020, è stato per la prima volta responsabile del settore giovanile. Cosa secondo te è cambiato in questi anni dal punto di vista delle strutture e dell'aiuto che viene dato agli ragazzi?
Ma diciamo che l'evoluzione intanto riguarda i sogni dei ragazzi, non tanto la modalità di allenarsi. Mi spiego meglio: avere come riferimento una società unica che partecipa a un campionato così importante come la Serie A, la Lega 2, alimenta i sogni dei ragazzi, di tutti coloro che partecipano a questa colorazione granata. E quindi significa che dal punto di vista dell'impegno che ci mettono i ragazzi c'è qualcosa in più. È chiaro che per quanto riguarda poi l'organizzazione, le strutture organizzative che dettano l'attività giovanile, lì diventa tutto molto più complesso, perché intanto si partecipa a più campionati, ci sono più trasferte, partite che si svolgono magari in contemporanea. Per la prima volta c'è stato anche un trasferimento di un settore giovanile femminile all'interno di questa stessa società, e quindi le strutture sono sempre poche alla fine. Parlo anche di strutture materiali, come le ore disponibili a disposizione al palazzetto. Ma questo non deve scoraggiare, intanto perché io sono a conoscenza, ormai sono quasi nel retino di adozione, del fatto che esiste un progetto per avere a Nardò un grande palazzetto che consentirebbe un avvicinamento logistico di questa prima squadra al territorio, anche se poi alla fine siamo a mezz'ora di distanza dove si svolge l'attività, ma Questo comporterebbe una maggiore attenzione e un maggior aumento del sogno di ogni ragazzo di partecipare un giorno all'attività della prima squadra.
Come vengono monitorati i progressi dei ragazzi poi durante la stagione?
Beh, intanto i ragazzi sono così bravi che riescono a trovare delle motivazioni dentro se stessi. Perché tutti i ragazzi che partecipano al settore giovanile lo fanno con grande purezza e sono tutti attenti a quanto riescono a migliorare stando insieme agli altri. Ecco, quindi la motivazione che può dare un allenatore non può essere più di un certo livello. Sicuramente può essere interessante riuscire a ottenere il meglio dai ragazzi. E quando dico il meglio significa riuscire a ricondurli dall'errore alla capacità di essere migliori, senza guardare all'errore come uno spauracchio, come qualcosa da mettere da parte, ma nella stretta consapevolezza che l'errore fa parte veramente, come avevo detto ad inizio della nostra chiacchierata, fa parte del processo di apprendimento e l'errore è un elemento essenziale di valutazione sul miglioramento, non soltanto da parte del coach nei confronti del ragazzo, ma nei confronti del ragazzo che è oggi rispetto allo stesso ragazzo che era ieri.
Se tra i tanti talenti del settore giovanile, se dovesse scommettere su una possibile carriera di qualcuno, chi sarebbe secondo lei il ragazzo che ha più potenziale?
Non fatto scommesse per natura. Il settore giovanile è un ambito molto particolare. Io vedo dei ragazzi che si trasformano fisicamente nel giro di un mese e mezzo. Vedo dei ragazzi che migliorano tecnicamente nel giro di pochissimi giorni. Dire quale possa essere un prospetto interessante oggi è veramente difficoltoso. Tra l'altro, e di questo dobbiamo essere strettamente consapevoli tutti quanti, sicuramente da un punto di vista fisico siamo penalizzati, ma questo non significa che una squadra, una prima squadra, un domani non possa fruire comunque di giocatori che giocano in un ruolo tale da non dover essere necessariamente 2 metri per avere importanza in campo.
Quali sono le caratteristiche, sia dal punto di vista tecnico, soprattutto dal punto di vista caratteriale, di quello che può essere un grande prospetto?
Allora, intanto deve essere una persona ben solida moralmente, deve essere un giocatore in grado di interpretare sia da un punto di vista strettamente tecnico il gioco, associandolo a una visione molto ampia da un punto di vista tattico, ma soprattutto deve essere un soggetto capace mentalmente di reggere impatti di questo genere, avere delle capacità di azzerare un impegno, una concentrazione elevatissima che richiede una routine che si svolge ogni 3 giorni, perché alla fine di questo stiamo parlando, di persone che vengono impegnate su uno stress così importante in tempi così ristretti e che alla fine hanno pochissimo tempo per recuperare, sia da un punto di vista fisico ma soprattutto da un punto di vista mentale.
Come viene divisa poi in base, diciamo, a ogni categoria la gestione, diciamo, tra preparazione tecnica e quella che invece è la preparazione poi atletica?
Bene, noi a Nardò, devo dire, per quanto riguarda il settore giovanile, siamo molto vicini a un modello di pallacanestro che io porto avanti da un po' di anni, grazie anche alla mia attività con la Federazione Pallacanestro, che è il modello integrato di pallacanestro. Integrato significa che coinvolge le varie componenti, come dicevo prima e come si è capito da quanto espresso anche nell'ultima risposta che ho dato. L'aspetto fisico, l'aspetto tecnico, l'aspetto mentale si compendiano e si influenzano a vicenda e quindi non si può prescindere nell'ambito di una pallacanestro moderna nella composizione dello staff da figure che coadiuvano il coach che si interessa della parte tecnico-tattica, ma che pensano alla stessa maniera un modello così complesso, perché pensare che la pallacanestro sia soltanto tecnica è troppo riduttivo, che la pallacanestro sia soltanto capacità mentale è troppo riduttivo. Dobbiamo pensare a una pallacanestro che si influenza in tutte queste aree che riguardano alla fine le persone.
Hai parlato di basket moderno e una domanda sempre riguardo a ciò: nel basket moderno ormai vediamo sempre più giocatori capaci di giocare su più ruoli, quindi una definizione sempre minore del ruolo. Un esempio può essere, guardando la prima squadra del Nardò, anche per esempio la Zarnigovic, che quest'anno ha giocato praticamente dal playmaker fino all'ala grande tutti i ruoli. Quanto, diciamo, a che età, più o meno in che categoria ha iniziato a dare dei ruoli ai giocatori, e quanto poi è importante anche avere dei ragazzi versatili e disposti anche a sacrificarsi e adattarsi?
Ma io credo che l'esperienza di un ragazzo nell'ambito del settore giovanile debba essere completa, e quindi nelle prime annate, quando si è sufficientemente giovani, tutti debbano conoscere non tanto i ruoli così come vengono definiti, quanto le posizioni di ogni ruolo, e devono essere in grado di giocare in tutte le posizioni, perché come dicevi giustamente tu, crescendo e via via strutturandosi anche fisicamente, è quell'esperienza maturata nel settore giovanile che consente poi di essere fruibili nei vari spot di gioco. Certo, Nikolić mi ha portato un esempio abbastanza visibile a Nardò. Lui effettivamente è capace di giocare in più ruoli, non solo di giocare, perché quando pensiamo a giocare noi pensiamo quasi sempre all'attacco, ma anche di difendere in più ruoli, che non è una cosa da niente, anzi a grandi livelli è una cosa veramente molto importante.
Quanto è difficile insegnare e soprattutto motivare i ragazzi alla, oltre alla metà campo offensiva, che chiaramente è quella che dà più soddisfazioni, anche alla metà campo difensiva?
Diciamo che la pallacanestro moderna, così come abbiamo detto prima, è cambiata. Prima si diceva che si riusciva a trovare quasi sempre un'ottima energia e un'ottima fluidità in attacco grazie all'aver difeso bene nella propria metà campo. Adesso le cose sono invertite. Si riesce a trarre energia positiva per difendere se si è molto fluidi e capaci di giocare in maniera coordinata in attacco, e quindi è chiaro che la motivazione alla difesa diventa molto più semplice da strutturare in un giocatore oggi rispetto a prima, perché si parte da qualcosa che piace, che è fruibile immediatamente, dalla capacità di far canestro, di tirare, per poi utilizzare questa energia positiva nell'ambito difensivo. Ma non soltanto l'energia positiva, ma anche gli insegnamenti, perché adesso, siccome si riesce a dare non soltanto informazioni ai giocatori, ma delle competenze ben precise, proprio perché si è molto attenti agli aspetti tattici, quando un giocatore è in grado di comprendere il senso del gioco in attacco, automaticamente diventa molto più forte difensivamente, perché capisce anche come deve essere bloccato quel senso del gioco quando si trova a difendere la propria metà campo.
Essendo un settore giovanile, parte sin dai piccolissimi, quando è che arriva il momento di cambiamento tra una squadra, una categoria che di ragazzi che giocano esclusivamente per divertirsi e per svagarsi, a quando comunque si gioca ancora per divertirsi, però entra anche il fattore, anche nel ragazzo, di voler vincere più spesso? Quindi a che età si raggiunge questo cambio?
Ma io credo che non ci sia un'età ben definita, non c'è uno switch in cui si passa da giocatori di settore giovanile a giocatori senior o giovani che partecipano a prime squadre. Chi vive di queste illusioni raramente prosegue nel suo percorso da giocatore. Invece io credo che il processo di maturazione di un giocatore nell'ambito di un settore giovanile e comporti per sua naturale evoluzione la possibilità che questo giocatore diventi utile nell'ambito di una prima squadra, sia essa una prima squadra della stessa struttura societaria, sia anche eventualmente una prima squadra di altre società, grazie anche alla possibilità dell'esercizio del doppio tesseramento, insomma delle possibilità che oggi la federazione mette a disposizione per far fare esperienza ai giocatori di settore giovanile.
E a proposito di collaborazioni, Nardò ha iniziato a collaborare con diverse società, Brindisi, ma anche tante altre, per appunto per il settore giovanile. Quanto è importante collaborare con sempre più realtà del territorio per aiutare, per ampliare questo settore giovanile?
Io credo che la collaborazione sia fondamentale, non sia soltanto importante. Credo che i tempi in cui si giocava a scacchi per poi rimanere con le proprie pedine all'interno di un cerchio ristretto non possa più trovare, sia anacronistico, non possa più trovare motivo di essere oggi. Invece andare a ricercare continuamente delle forme di collaborazione, ma soprattutto di scambio esperienziale, secondo me è determinante, è veramente qualcosa di positivo che può portare soltanto a un arricchimento. Ecco, però questo tipo di mentalità è ancora molto difficile da ritrovare, perché bisogna essere aperti mentalmente a questo tipo di collaborazione e guardare all'altro non come una minaccia ma come una risorsa, anche quando l'altro la pensa in maniera diversa da sé.
E a livello di struttura del settore giovanile c'è un qual è, se c'è un modello da di squadra da prendere come punto di riferimento?
Ma se stiamo parlando di un modello tecnico, io non riesco ad allontanarmi dal modello che predico, ma semplicemente per una questione diciamo di esperienza maturata purtroppo in tanti anni sul campo, nel senso che a livello di settore giovanile non si può più pensare che il miglioramento possa essere esclusivamente tecnico, per dirla diciamo in maniera più cruda. Non si può pensare che un ragazzo sia bravo solo perché ripete il tiro e riesce a segnare in condizioni di allenamento nell'uno contro zero. Quello non è un tiratore, è un tiratore dimostratore di tecnica. Il tiratore vero è quello che in condizioni di partita riesce ad eseguire un tiro mettendo il pallone nelle condizioni di entrare nel cesto. Ecco, la differenza sta lì. E il modello di pallacanestro che tiene conto di questi aspetti è sicuramente quello che cerco di sposare io e di portare nell'ambito dei settori giovanili dove vado a collaborare.
E chiaramente soprattutto nei più piccoli, in tanti hanno il sogno, diciamo, di essere quello che segna più punti, quello che tiene più la palla in attacco. Quanto è importante e anche quanto è difficile, se è difficile, far capire ai ragazzi che ognuno ha un proprio ruolo, quindi magari c'è quello che si sacrifica più in difesa e a rimbalzo, quello che passa di più il pallone rispetto a tirare, insomma questa cosa qui?
Ma io credo che ciò che è importante far comprendere già dai primi anni, direi quasi dall'ultimo anno mini basket, quello che è importante far capire è che la pallacanestro è un gioco di squadra, non è un gioco in cui esiste la star che può dare più di tanto, nel senso che c'è sempre il giocatore che è più forte, ci sarà sempre chi prenderà l'ultimo pallone per l'ultimo tiro in mano, ma è importante comprendere che la fiducia, il passaggio, il movimento di tutti i giocatori può portare a un livello di gioco che sia superiore rispetto alla semplice azione individuale. È difficile da far comprendere, ma è molto educativo. Ecco, io quello che provo a fare durante i miei allenamenti è far comprendere che la palla deve essere passata semplicemente a chi è più in vantaggio in quella situazione di gioco. E se le squadre riescono a capire questo, comprendono veramente il senso del gioco della pallacanestro e sono pronti a cedere lo strumento del vantaggio, cioè il pallone, a chi ha più possibilità in quel momento di mettersi al servizio della squadra.
Inizio intervista abbiamo nominato Velasco, che hai detto essere un tuo punto di riferimento. Qual è invece un punto di riferimento che consiglio, che consiglierebbe ai suoi ragazzi?
Ma se stiamo parlando di punti di riferimento come allenatori, è un conto; se stiamo parlando di punti di riferimento come giocatori, è un altro. Io dico sempre ai miei ragazzi che devono guardare a giocatori evoluti che siano compatibili con le loro caratteristiche. Faccio un esempio, senza fare il nome di un giocatore di settore giovanile, perché non è mia abitudine parlare dell'uno anziché dell'altro, ma noi abbiamo nell'ambito del settore giovanile un ragazzo che sta migliorando le sue percentuali al tiro, pur non avendo una struttura fisica tale da poter pensare di essere un giocatore un giorno incisivo da ruolo 3, ma potrebbe essere un giorno un giocatore che potrebbe essere incisivo in ruolo 2. Ecco, purché lui abbia dei modelli di riferimento, e gli propongo sistematicamente un giocatore come Simone Pepe, che è un grandissimo tiratore, pur non avendo un fisico da diciamo giocatore di Eurolega, ma che ha fatto propria la sua capacità di velocizzare l'azione di tiro in uscita dai blocchi. Ecco, provo a dare dei modelli che siano fruibili rispetto alle loro caratteristiche fisiche, tecniche e tattiche.
Allontanandoci un po' dal discorso del settore giovanile e parlando un po' più di basket in generale, qual è un giocatore che vorrebbe allenare, oppure un giocatore che è il suo preferito da guardare e giocare?
Ma io ho avuto la fortuna di allenare dei giocatori, anche se non ad altissimo livello, che però hanno compreso l'importanza della relazione schietta con il proprio allenatore. Faccio un esempio banale su questo. Io spesso parlo di un giocatore che noi abbiamo incontrato, quando dico noi dico l'HDL di Lega 2 anche quest'anno, che è Simone Zanotti. Simone Zanotti io l'ho avuto a Monteroni in Serie B, e quando è arrivato era un giocatore che era un giocatore improbabile anche in Serie B. Ecco, noi abbiamo lavorato tantissimo con Simone, che è un giocatore di 2,8 m, per provare a farlo giocare da 4 anziché da 5, come sarebbe stato scontato diciamo in quella categoria con quell'altezza, e credo che lui abbia compreso molto bene questa idea di lavorare non soltanto da lungo, ma da lungo rapido e da tiratore lungo. Ecco, Simone è stato per me una piacevole sorpresa per l'impegno che ci ha messo in quegli anni, tant'è che dalla Serie B è risalito immediatamente in categorie più confacenti alle sue caratteristiche.
Hai iniziato presto a fare comunque i corsi per allenatore, hai allenato tantissimo tempo. Cosa ti ha spinto a voler diventare un allenatore?
Io intanto ho iniziato effettivamente molto giovane ad allenare, però c'è stata un'esperienza particolare che ha inciso sulla mia carriera. Io prima di diventare diciamo un allenatore stabilizzato per la federazione, ho lavorato per 5 anni con la pallacanestro in carrozzina. E ho allenato per 5 anni in Serie A di pallacanestro in carrozzina. Beh, credo che quell'esperienza mi sia servita molto, per un motivo molto semplice: perché mi ha insegnato a mettermi nei panni dei giocatori, in quanto io la prima cosa che ho dovuto fare è salire sulla carrozzina, e da lì le prospettive cambiano e si comprende quali siano effettivamente le difficoltà che un giocatore che vuole dimostrare a se stesso di poter giocare a uno sport importante come la pallacanestro deve andare ad affrontare. Ecco, quell'esperienza mi è servita poi da allenatore della Federazione Pallacanestro e successivamente da formatore di allenatori. Credo che sia un'esperienza bellissima, è un lavoro bellissimo, è il lavoro che mi piacerebbe fare tutta la vita, anche se diciamo, mi rendo conto che gli anni passano. Però è un lavoro che, se affrontato nella maniera corretta, dà tante soddisfazioni, anche se non si parla di soddisfazioni economiche, ma di soddisfazioni ben più importanti, perché ritrovare giocatori dopo tanti anni che quando incontrano il proprio coach la prima cosa che fanno è abbracciarlo, è una soddisfazione enorme.
Qual è un consiglio che dai spesso a chi vuole intraprendere la carriera di coach?
È un consiglio che do spesso, sì, quello di essere in grado di capire che fare l'allenatore di pallacanestro non è un mestiere come tutti gli altri, non è come effettuare un calcolo su una calcolatrice o una digitazione sul computer. Si ha a che fare con delle persone e si ha la responsabilità della crescita di quelle persone. Ecco, il consiglio che do è essere in grado, con le proprie conoscenze, le proprie competenze, di affrontare un ruolo così difficoltoso e di capire che si può far migliorare un altro soltanto se si migliora quotidianamente in se stessi.
Ormai si sta tra virgolette per chiudere la prima stagione, diciamo, di questo nuovo settore giovanile Nardò. Qual è, se c'è stata la soddisfazione più grande, che può essere il risultato, un risultato oppure un progresso in una categoria o comunque qualunque diciamo cosa sia successo in questa stagione?
Ma è una cosa molto diffusa che mi cambia, non è una questione stagionale, e vedere il sorriso di un ragazzo che ha cominciato, il ragazzo X, lo chiamiamo così, che ha cominciato in una categoria confacente alla sua età, il suo sorriso quando è stato richiesto da me di allenarsi con la categoria superiore, cioè è stato valutato da me utile per la sua formazione avere un salto non di qualità ma di impegno con una categoria superiore d'età, con ragazzi più grandi. Ecco, quel sorriso di quel ragazzo è stata la più grande soddisfazione, insieme al suo grazie.
Una domanda sul cambio di categoria. E quando viene, diciamo, come hai detto tu, cambiata la categoria di un ragazzo, quel ragazzo poi si allena e gioca con entrambe le squadre, poi viene scelta soltanto una delle due categorie?
No, la categoria di appartenenza, quando parlo di categoria sto dicendo di fascia di età,
Okay, sì.
La fascia di età è quella propria, sì. Assolutamente, l'impegno viene mantenuto e il premio aggiuntivo che gli fa fare il doppio allenamento, la doppia seduta, il doppio del lavoro, il doppio del dispendio energetico, il doppio dell'impegno, chiedendogli sempre in via preventiva di essere totalmente organizzato nell'ambito dello studio.
Quanti sono gli allenamenti settimanali e poi se variano in base alle varie fasce d'età?
È chiaro che variano sicuramente in base alle fasce d'età. Diciamo che in una fascia media come può essere under 15, under 17, noi abbiamo almeno 3 allenamenti diciamo di tecnica e in più un allenamento fisico, quindi il minimo è 4 allenamenti settimanali, laddove sia compatibile col numero di gare che devono giocare, tenendo presente nelle categorie giovanili si gioca quasi sempre infrasettimanalmente o al massimo il sabato, anche la domenica mattina.
Senza ovviamente fare nomi, le è mai capitato non per forza in questa stagione ma durante tutta la sua carriera, un giocatore che magari aveva tantissimo talento ma poca disciplina e poca voglia? E se sì, poi come si lavora con questo prototipo di giocatori?
Ma non poca voglia, secondo me poca consapevolezza. Sì, mi è capitato di avere un giocatore anche promettente, che non ha capito, una cosa importante, che nella vita, ma non soltanto cestistica, proprio nella vita comune, ci sono dei treni che passano una sola volta e magari, una convocazione in una nazionale giovanile può essere un momento di svolta per la propria carriera cestistica.
Ovviamente quello del Nardò, come abbiamo detto più volte, è un progetto nuovo. Volendo porre un obiettivo tra magari 5 anni, quale sarebbe un suo obiettivo per questo progetto?
Ma un obiettivo in una scadenza medio-lunga, come può essere quello quinquennale, è iniziare a pensare di collaborare in maniera molto più stretta, fra settore giovanile e prima squadra, cioè arrivare al punto che ci sia una richiesta da parte di un allenatore della prima squadra, sulle caratteristiche che debbano avere i ragazzi del settore giovanile per poter entrare nelle rotazioni d'allenamento, non sto parlando di partita, ma almeno nelle rotazioni d'allenamento della prima squadra.
Quanto è importante anche per i ragazzi sentirsi a contatto con quelli che sono poi i giocatori della prima squadra, i giocatori, gli allenatori, quindi sentirsi, diciamo, parte attiva della società.
Ma dipende da cosa si intende per contatto. Contatto è sia vederli giocare la domenica, che è una cosa bellissima, ma contatto è pure avere la possibilità nel periodo natalizio di fare una mini partita insieme ai giocatori della prima squadra o semplicemente ricevere il loro 5 durante un proprio allenamento. Contatto è questo, contatto potrebbe essere invece pensare di allenarsi veramente con questi giocatori. Ecco, io credo che nell'anno zero ci si debba fermare alla prima fascia, degli esempi che ho fatto.
Quanto i risultati della prima squadra confluiscono poi soprattutto nelle categorie, tra virgolette, più giovani, magari nel numero di iscritti, quindi per esempio quando la prima squadra vince più ci sono più iscritti o comunque i ragazzi vengono più motivati, non so se c'è una correlazione, se hanno dato una correlazione tra queste due cose.
Sicuramente avere un punto di riferimento come in questo momento l'HDL in Lega 2 è sempre, per tutto quello che ci siamo detto, un punto di grande stimolo e di grande attrattività nei confronti dei ragazzi che si avvicinano a questo sport. È importante, è importantissimo, ma diciamo, non è la parte diciamo, essenziale. Ecco, è importante, ma non essenziale, nel senso che i settori giovanili crescono anche indipendentemente dalla stretta relazione con una prima squadra. Se c'è una prima squadra, se c'è un'organizzazione piramidale che porta alla prima squadra, sicuramente possono crescere meglio.
E abbiamo nominato anche la parte, diciamo, femminile del settore giovanile, nuova aggiunta di quest'anno. Quanto è importante aver avuto queste aggiunte e come sta, diciamo, procedendo?
Sì, in realtà diciamo, è stato un passaggio anche della femminile molto importante, anche perché il settore femminile è un settore in grande sofferenza a livello italiano. Ci sono state squadre come Virtus Bologna che si è ritirata dai campionati, stiamo parlando di una squadra di Serie A femminile, e quindi quello è il segnale di grande sofferenza. Io credo che avere delle ragazze che partecipano ai campionati giovanili nell'ambito femminile sia veramente un fiore all'occhiello per chi riesce a portarle, perché comporta tutta una serie di difficoltà nell'affrontare i campionati, non fosse altro che a livello logistico, che è proprio imparagonabile a quello del settore maschile. Faccio un esempio: le nostre ragazze che hanno partecipato a campionati giovanili hanno avuto delle trasferte veramente massacranti, vale a dire spostarsi a Trani, Matera, in zone che sono alla fine sì raggiungibili, ma difficilmente raggiungibili per una trasferta infrasettimanale per una ragazza che va la mattina.